Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Tutti i sabati mattina dalle 11 alle 11.30 io sono Martina Stefanoni. Oggi insieme andremo a Cuba, che sta vivendo una gravissima crisi energetica, e proveremo a dare una fotografia del paese in questo momento veramente difficilissimo. Poi andremo in Burundi, un paese che è considerato dall'ONU il più povero al mondo e che ora sta anche affrontando gli effetti della crisi in Congo. Infine, in qualche modo, andremo nello spazio con la storia dell'astronauta francese Sophie Adenauer. Prima però, partiamo da qui.
Thank you so much.
Compassion sustain the way and sharing the wondrous Dhamma day by day. Across 2,300 miles, mindfulness remains.
Dopo oltre 3.700 km e 108 giorni di cammino attraverso 9 stati degli Stati Uniti, 19 monaci buddisti sono arrivati giovedì a Washington DC. Erano partiti dal Texas insieme ad Aloka, un cane randagio diventato noto a tutti come The Peace Dog. Ed erano diretti proprio alla capitale degli Stati Uniti per trasmettere un messaggio di pace. Hanno attraversato le città, le campagne statunitensi, spesso a piedi nudi, affrontando neve e freddo pungente e qualche incidente. A novembre, ad esempio, fuori Houston, il gruppo stava camminando sul ciglio di un'autostrada quando il veicolo di scorta è stato investito da un camion e due monaci sono rimasti feriti. I monaci però hanno continuato il cammino e man mano che la Walk of Peace, la camminata per la pace, avanzava, sempre più persone si sono appassionate al loro viaggio, li hanno accolti, acclamati, accompagnati per un pezzo di strada in migliaia e migliaia di persone. Il cammino, ha detto uno dei 19 monaci, non aveva lo scopo di portarvi la pace, ma di sensibilizzare sulla pace affinché possiate aprire quella scatola e liberarla. La scrittrice statunitense Mallory McDuff, sul Guardian, ha raccontato di aver guidato per 2 ore solo per poter assistere al loro passaggio. «Mi rendo conto che 5 minuti di amorevole gentilezza potrebbero sembrare insignificanti di fronte a un regime autoritario», ha scritto. «Ma ho considerato le persone che mi circondavano come una comunità, come un'unica nazione, un'unica terra, un'unica pace». Il cammino dei monaci ai non buddisti è sembrato inizialmente un qualcosa di strano, a tratti folcloristico, un lo sapete che da raccontare a cena. Ma pian piano il messaggio di gentilezza lanciato lungo la strada ha appassionato la comunità statunitense e quella del mondo intero. Ha per pochi minuti curato le ferite lasciate da un mondo che va in tutt'altra direzione, dove la forza e la prepotenza sembrano l'unica lingua che valga la pena essere parlata. Il cammino attraverso i 9 stati ha unito simbolicamente un paese diviso e affaticato da una presidenza muscolare, spaventato dal futuro e intriso di rabbia e intolleranza. Quando sono arrivati a Washington, i monaci hanno parlato davanti all'Institute of Peace, recentemente rinominato da Trump aggiungendo il suo nome, davanti, e a poca distanza dal Kennedy Center, a sua volta recentemente ribattezzato dal presidente. Sopra di loro c'era il memoriale di Abraham Lincoln, alto 5,8 metri. E forse ciò che hanno tentato di fare questi 19 monaci e il loro cane è proprio ciò che Lincoln ripeteva spesso: fasciare le ferite della nazione.
Cope with this heavy load, trying to take hold of my hand, but I might understand you want to please. Oh, won't you give me love, give me peace on earth, give me life, keep me free from birth, give me hope, help me cope.
Adesso andiamo a Cuba, che proprio a causa di quella politica della forza di cui parlavamo poco fa sta vivendo un periodo complicatissimo, con una crisi energetica molto grave, peggiorata anche dall'embargo al petrolio imposto da Donald Trump. In questi giorni tantissimi servizi sono stati tagliati proprio per far fronte a questa crisi. Noi proviamo ad andare tra le vie di Cuba per vedere un po', per farci un'idea di questa isola, e lo facciamo con il racconto di Andrea Cegna.
Il Floridita è uno dei 7 bar più famosi al mondo, si trova a pochi passi dal Capitolio dell'Havana, una copia quasi identica ma più alta di quello che si trova a Washington. Una canciancara, cocktail locale, costa $8, come il daiquiri, quello che si dice bevesse sempre Hemingway in quel posto. $8 oggi sono circa 4.000 pesos, più della metà di quanto guadagna mensilmente un medico a Cuba. Nonostante tutto, qualche cubano e qualche cubana è seduto a quei tavoli. I turisti scarseggiano invece, a parte una coppia canadese che qui ha anche mangiato. Parlo con Cecilia, mi dice che ha una casa particolare, è un piccolo negozio, e che così negli anni è riuscita a mettere da parte qualche dollaro. Affitta una stanza e prova a propormela, $30 a notte, circa 15.000 pesos. È una fotografia di quello che è Cuba oggi, un paese dove l'equità del sistema socialista è fallita nel tentativo di dare ossigeno all'economia cubana dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Manolo è un docente di economia e con un tono non certo entusiasta mi dice: abbiamo ottenuto il peggio del socialismo e preso il peggio del capitalismo. La nostra economia è fragile ed è saltato quell'equilibrio con cui abbiamo vissuto per anni. Nonostante tutto, Cuba è un'isola unica e la nostra è una dignità forte. Non vogliamo gli Stati Uniti. A pochi metri da lì c'è il Cha-Cha-Cha, ristorante bar inserito nella guida Michelin. A differenza del Floridita, non è un posto pubblico. Il Cha-Cha-Cha è privato, a costi più contenuti rispetto allo storico vicino, ma resta comunque molto più caro di un bar frequentato da chi vive Cuba e certo non lavora col turismo. In questa parte dell'Havana la corrente non manca per due motivi. Il primo non è dato saperlo, non lo sa nessuno. Il secondo è che il turismo ha portato un po' di ricchezza e molti si sono dotati autonomamente di pannelli solari. Da Trinidad a Santiago, passando per Vignales e La Habana, chi ha la possibilità si è creato un sistema alternativo di produzione di corrente ma anche di approvvigionamento di viveri, così garantisce i turisti e cerca di invitare le persone a continuare a venire a Cuba. Nel frattempo, nelle bottegas, dove si va per avere a pochi pesos quello che prevede il sistema della libreta, si trovano riso, zucchero e pane. Nei bar pubblici, quelli non di nome, spesso però lo zucchero manca. Ma questo non toglie il sorriso e la voglia di ballare a cubane e cubani. Spesso la speranza di una vita serena si è smarrita e così aumentano le critiche al governo guidato da Díaz-Canel. Ma va detto che, soprattutto dopo il 3 gennaio e l'attacco USA al Venezuela, la posizione maggioritaria è quella del rifiuto dell'azione statunitense. Le soluzioni le troveremo noi, dicono sull'isola, e lo ripetono anche a distanza, in queste ore di paura, per l'aggravarsi della situazione economica. Insomma, se Trump, accelerando nello strangolamento dell'isola, sperava di trovare partner interni per ribaltare il potere, sta tenendo invece l'effetto opposto. Sta allontanando la popolazione e sta facendo rinascere un sentimento di identità cubana, tanto che a gennaio ci sono state almeno due grandi manifestazioni a favore di Cuba e del suo governo, con numeri che non si vedevano dalla morte di Fidel. Nella tragicità della situazione, sull'isola si guarda al mare confidando che qualche nave arrivi a portare il petrolio necessario a rilanciare l'economia e portare a compimento le riforme strutturali programmate da Raul Castro e che con troppa lentezza sono state messe in pratica in questi anni. Si sa già che la Cina sia pronta a portare del petrolio, a differenza del Messico che ha smesso di parlare di greggio ma inizierà a portare degli aiuti umanitari. La speranza è che siano i giovani a cambiare la storia di Cuba, confidando che sull'isola c'è tutta l'intelligenza necessaria, se ascoltata, per cambiare il corso della storia senza ingerenze esterne. Questo è il mantra che si vive passeggiando per le vie di Cuba e parlando con chi ti chiede un paracetamolo o qualche pesos. Oggi però servirebbe anche che oltre alla Cina ci fosse il coraggio mondiale di andare oltre le parole. Più volte all'ONU ci sono stati voti contro il blocco statunitense contro Cuba, in nome del rispetto dei diritti umani. La nuova stretta di Trump è ancora più violenta, ma ad oggi i migliori alleati di Trump sono proprio tutti quei governi che accettano il ricatto statunitense e abbandonano Cuba.
Paths of distant lights.
Il Burundi è un paese che l'ONU considera il più povero al mondo e ora sta anche facendo i conti con il vicino conflitto nella Repubblica Democratica del Congo. Nel 2025 più di 200.000 persone hanno cercato asilo in Burundi. Gianpaolo Pastorelli della ONG We World da Bujumbura ci racconta la situazione dei campi profughi del paese.
Il picco è proprio avvenuto nel fine 2025. Questo flusso ovviamente è rallentato all'inizio del 2026. Ad oggi si parla di circa 142.000 persone che hanno lasciato nel 2025 l'RDC verso il Burundi, di cui 100.000 solo a dicembre. Ad oggi è stato aperto un nuovo campo, il campo di Busuma, che si trova nell'ex provincia di Ruigi, che effettivamente è stato inaugurato proprio durante il periodo natalizio ed è il campo più grande dell'epoca recente nel Burundi. Si parla di circa più di 60.000 presenze. Tutti gli altri campi che già esistevano sono tutt'oggi attivi. Va detto che i campi di transito non sono diventati dei campi non più di transito, ma dove i rifugiati ormai stanno in maniera continuativa, perché appunto non c'è spazio da altre parti, quindi non vengono svuotati e ci sono rifugiati che sono lì ormai da diverse settimane. Campi che sono stati aperti dal niente, quindi c'erano delle colline vuote, non attrezzate, che in pochi giorni hanno allestito dei siti per raccogliere i rifugiati. Però ovviamente il bisogno è ancora enorme. Se prendiamo per esempio il campo di Busuma, che è questo campo principale adesso dove, dove diciamo il bisogno è quello più forte, sul quale l'attenzione di tutta la comunità internazionale si sta focalizzando. Una grande parte dei rifugiati dormono in tende fatiscenti fatti con materiali di recupero. L'acqua ad oggi assicurata è di circa 2,5 litri di acqua a persona per giorno, che sono molto distanti dallo standard minimo di 15 litri al giorno. Parliamo di acqua per tutti gli usi, quindi da bere, per potersi lavare, per potersi cucinare. Questo già rende idea di quello che è la condizione dei rifugiati. L'assenza di acqua porta a dei problemi anche igienico-sanitari. C'è stato lo scorso mese un outbreak di colera, fortunatamente è stato ben gestito. Ci sono altre situazioni che destano grandissima preoccupazione, come quella sanitaria, perché ad oggi ci sono solo 3 cliniche mobili che assolutamente non riescono a sopperire ai bisogni di salute della popolazione presente. C'è una pressione enorme anche sugli ospedali di riferimento, quindi per tutti quelli che sono i casi gravi che non possono essere curati nelle cliniche mobili, ecco, queste persone idealmente dovrebbero essere trasportate verso gli ospedali di riferimento, quindi gli ospedali più vicini, che però a loro volta non hanno abbastanza attrezzature, non hanno abbastanza staff per potersi prendere cura di questi casi più gravi. E spesso, come succede nel caso di Busuma, appunto, parliamo di circa 7.000 donne incinte o che allattano, quindi anche si devono far visitare, che devono essere prese in cura dagli ospedali. Ad oggi l'assistenza alimentare oggi copre solo il 75% del fabbisogno calorico, è una copertura insufficiente. Sappiamo già che questi alimenti che vengono distribuiti oggi non saranno garantiti per un lungo periodo. Questi rifugiati sono arrivati sono arrivati in Burundi in uno stato di altissima vulnerabilità, di stress da viaggio, di violenze vissute, con tantissimo bisogno di anche protezione, perché si parla di una maggioranza, più della metà sono bambini anche spesso non accompagnati, una maggioranza di rifugiati che sono donne, quindi esposte spessissimo alla violenza, agli abusi, e questo bisogno di protezione è cruciale. Sono bambini che hanno bisogno di continuare il loro percorso scolastico, sono bambini che hanno bisogno di spazi protetti per poter giocare. Tutto questo è mancante oggi nei campi in Burundi o è comunque coperto in minima parte. Bisogna portare realmente un'attenzione su tutti quelli che sono gli aspetti della vita di questi rifugiati per dare dignità alla loro permanenza in Burundi prima di poter rientrare, spero presto, a casa loro.
Sometimes I get so sad. Sometimes you just make me mad. It's a
andiamo idealmente nello spazio insieme all'astronauta francese Sophie Adenau e alla sua bella storia. Ce la racconta Veronica Gennari.
Se mi permettete di descrivere un'unica emozione per rispondere alla domanda su come mi sento, beh, in realtà provo molte emozioni. Naturalmente sono anche molto felice perché sono anni che lavoro a questo sogno e ora sta per diventare realtà. Ma sono anche curiosa perché l'avventura spaziale è una grande avventura. La voce che parla ai microfoni della radio francese RTL è di Sophie Adenau, astronauta francese, prima di salire a bordo del razzo SpaceX che la sta portando sulla Stazione Spaziale Internazionale. Se tutto procede secondo i piani e non ci sono ulteriori problemi legati al meteo, che in effetti ha obbligato più volte l'astronauta a ritardare la sua partenza, Adenau dovrebbe arrivare a destinazione proprio stamattina, mentre voi ascoltate la sua storia. Per meglio capire però chi sia Sophie Adenau e che missione stia compiendo, credo sia necessario ripercorrere la sua storia dall'inizio. Classe 1982, Adenau nasce a Cosne-Cours-sur-Loire, nel bel mezzo della Francia, in una zona che va da Reims a Pau, chiamata in modo dispregiativo la Diagonale du Vide, cioè la diagonale del vuoto. Figlia di un notaio e di una farmacista, Adenau comincia una carriera scientifica, ma viene rifiutata dall'École Polytechnique. Nel 2001 entra allora a far parte della SUPAERO di Tolosa, un corso di studi incentrato sul cielo e lo spazio. Nel 2004 ottiene la laurea in ingegneria presso l'École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace di Tolosa, nonché la licenza di pilota. Lo stesso anno parte per Boston, negli Stati Uniti, per proseguire gli studi all'MIT. Insomma, un percorso iniziato con quello che sembrava uno scacco matto e che è finito invece in una delle scuole più prestigiose del mondo. Ma in questo percorso brillante c'è un tassello che manca. Qual è l'origine della passione di Adenau per lo spazio, che lei stessa confessa di avere dalla sua più giovane età? I fattori decisivi della sua vita sono tre: due donne e un uomo. L'astronauta afferma di essere stata ispirata da due grandi scienziate francesi, Marie Curie, prima donna a ricevere il Nobel, e Claudie Erenier, prima francese e europea non sovietica nello spazio. Avevo 14 anni quando Erenier comprì il suo primo volo e quello fu il momento decisivo che mi spinse a dedicarmi alla scienza e alla tecnologia ad alto livello, dice Adenau a Le Parisien. Terzo elemento non trascurabile che l'ha spinta verso il cielo, suo nonno, meccanico nell'aeronautica militare, che le ha trasmesso l'amore per le macchine e le stelle. Nel libro Sophie Adenau de la Terre aux Étoiles, scritto da Marc Danat, l'astronauta spiega come suo nonno sia stata una persona chiave della sua vita. Con queste basi e un percorso scolastico fuori dalla norma, Adenau inizia a lavorare per Airbus, prima di diventare pilota di elicotteri nell'aeronautica militare, dove ha avuto una carriera brillante che l'ha portata ad essere ufficiale. A 40 anni aveva quasi rinunciato al suo sogno spaziale, poi, nel 2022, il grande annuncio. L'Agenzia Spaziale Europea, ESA, annuncia che Adenau fa parte della sua promozione di astronauti europei. Dopo 3 anni di allenamenti e preparazione, Adenau si definisce serena prima della sua partenza. Ai microfoni di RTL spiega:
ci alleniamo molto per le situazioni di emergenza, in modo da essere in grado di gestire i sistemi e garantire che la missione possa continuare anche in caso di urgenza.
Oggi Adenau arriverà nella Stazione Spaziale Internazionale per una missione della durata di 9 mesi, chiamata Epsilon, durante i quali porterà a termine diversi esperimenti legati alla coltivazione di piante in ambienti con una microgravità e all'intelligenza artificiale. Il 5 febbraio, qualche giorno prima della sua partenza, il presidente Emmanuel Macron ha organizzato una riunione all'Eliseo in suo onore. All'evento hanno partecipato numerose personalità, tra cui l'astronauta Thomas Pesquet, molti ricercatori, ingegneri e studenti delle scuole superiori, coinvolti in un'iniziativa legata alla missione Epsilon, e anche lei, il modello di Adenau, Claudie Erenier. Partendo dalla Florida, Adenau diventa così, nel febbraio del 2026, la seconda donna francese a toccare le stelle.
Anche per oggi Terzo Tempo si ferma qui, torna sabato prossimo sempre dalle 11 alle 11.30. Tutte le puntate passate sono sulla nostra nuova app di Radio Popolare. Grazie a tutte e tutte per l'ascolto e un buon sabato e un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!